Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Le donne e gli uomini che si ritirano per vivere in compagnia di Dio, proprio grazie a questa loro scelta acquisiscono un grande senso di compassione per le pene e le debolezze degli altri. Amiche ed amici di Dio dispongono di una sapienza che il mondo da cui si allontanano non possiede e con amabilità la condividono con coloro che bussano alla loro porta. Penso dunque con ammirazione e riconoscenza ai monasteri di clausura femminili e maschili che oggi più che mai sono oasi di pace e di speranza, prezioso tesoro per tutta la Chiesa, specialmente nel richiamare il primato di Dio e l'importanza di una preghiera costante e intensa per il cammino di fede.
Bentrovati tutti all'ascolto da Laura De Luca, Pagine, Fogli, Parole di oggi su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre l'altro ieri in udienza generale. Il riferimento era alla mistica Giuliana di Norwich, vissuta a cavallo tra il XIV e il XV secolo. Ispirata dall'amore divino, ha detto ancora il Santo Padre, Giuliana operò una scelta radicale. Come un'antica anacoreta scelse di vivere nell'interno di una cella. Una scelta non individualistica, proprio con questa vicinanza al Signore maturò in lei anche la capacità di essere consigliera per tanti. Le donne e gli uomini che si ritirano per vivere in compagnia di Dio, proprio grazie a questa loro scelta, acquisiscono un grande senso di compassione. Compassione è il nostro spunto di oggi. Compassione, qui tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, parola pronunciata l'altro ieri dal Santo Padre in udienza generale a proposito dei monaci di clausura che oggi più che mai sono oasi di pace e di speranza, prezioso tesoro per tutta la Chiesa, soprattutto fonte di compassione. Allora, compassione è etimologia facile, cum passione, patire insieme, provare dolore altrui o anche gioia alla gioia altrui. Compassione ma non compatimento, compassione ma non compassionevole, essere capace di sentire con gli altri e particolarmente essere sensibili al loro dolore e alle loro gioie ci rende semmai antenne privilegiate, no? Della sensibilità umana in senso ampio. Compassione in certo qual modo anche compatibilità, no? Per assonanza, capacità di qualcosa, questo si riferisce più agli oggetti, alle proprietà fisiche, no? Delle cose, la capacità di qualcosa di incontrarsi con qualcos'altro, di incastrarsi con qualcos'altro. Beh, la mia compassione si incontra con il dolore di qualcuno e io divento capace attraverso il dolore di qualcuno di esercitare il consiglio, l'aiuto, il conforto, la testimonianza, appunto come il caso della Giuliana di Norwich.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludovic Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole. Tradizionalmente poca compassione, no? Sui giornali in genere e dal mondo dell'informazione, dal mondo dei media. Rubo due titoli così presi a caso, piangeva, ci implorava, ma il bimbo fu ucciso, a margine della vicenda del pentito più discusso e temuto del momento, le sue rivelazioni, Gaspare Spatuzza a proposito del piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso, sciolto nell'acido, o ancora Eritrei, tra poche ore vi uccideremo, il terribile ultimatum della banda che da circa un mese sta tenendo prigionieri nel deserto circa 250 ostaggi, tra cui 80 profughi appunto da Asmara, in fuga dalla Libia dopo essere stati respinti anche dall'Italia. E fa eccezione dunque questa panoramica di notizie prive di compassione il Buongiorno, l'editoriale quotidiano di Massimo Gramellini sulla prima pagina della Stampa, ma la lettura di questo Buongiorno me la riservo a dopo, che è veramente degno d'attenzione. Allora vado un po' leggendo qualcos'altro da altri giornali. Corriere della Sera, nessuna pietà, nessuna compassione per certe sofferenze private, lamenta Pierluigi Battista. La politica ci risparmi penosi tornei nel nome di Eluana Englaro. Gli stati vegetativi, scrive Battista, sono una cosa troppo seria e drammatica per farne la bandiera dell'ennesima guerra ideologica. Del resto anche il suicidio lo è. Ma che pena il torneo su quello di Mario Monicelli. Come tutti i tornei in cui la perentorietà di chi dispensa certezze granitiche sui temi più delicati dell'esistenza sommerge ogni dubbio, ogni interrogativo. Come tutte le invasioni di quella zona grigia di cui scriveva Angelo Panebianco ai tempi della disputa urlata sulla sorte di Eluana, una zona grigia che deve essere protetta e invece si ritrova alla mercé dei pulpiti che si contendono il favore popolare come in un gigantesco, interminabile, smodato talk show. Analogamente, a margine della vicenda Wikileaks, sempre dal Corriere della Sera, Massimo Gaggi si chiede come cambiano i media tradizionali di fronte agli scoop via internet. Si assottiglia sempre di più, no? Il volume della compassione. Scrive Gaggi: per le organizzazioni giornalistiche che hanno ottenuto il materiale di Wikileaks rimangono tutti i dubbi relativi all'etica professionale e alle trasformazioni di un'era magmatica. Sedere su questo enorme giacimento di documenti riservati è evidentemente una grande opportunità, ma anche la fonte di problemi che in passato non erano nemmeno immaginati. Fornire tutte le notizie con grande trasparenza è stato sempre il vangelo di ogni buon giornalista. Molti però si chiedono oggi fino a che punto sia giusto seguire Assange in quella che appare sempre più come una sorta di fede mistica nel potere purificante della trasparenza sempre e dovunque, fino al punto di negare l'esistenza di un qualunque tipo di conversazione che si ha diritto di mantenere riservata. Nessuna compassione dunque, nessuna sfumatura prevista, no? All'interno di questa che Gaggi descrive, questa sorta di fede mistica nella trasparenza ad ogni costo. E visto che è stato citato Assange, il fondatore appunto di Wikileaks, il super ricercato, La Stampa offre alcuni stralci da un'intervista rilasciata da Assange a Time. Pratico l'obbedienza civile, i segreti uccidono. Per lui i segreti sono i segreti evidentemente ad essere senza compassione, no? Nei confronti dell'opinione pubblica. Cito solo un suo pensiero riportato tra virgolette da Molinari sulla Stampa, appunto: non mettiamo a rischio vite umane, sono altri a coprire con la segretezza l'uccisione di centinaia di migliaia di persone. Nessuna compassione neanche per il Nobel per la pace 2010 Liu Xiaobo, che non potrà ritirare il premio perché è ancora in carcere. Su Avvenire esce un articolo a sua firma, Cina esci dall'odio, dove Liu Xiaobo racconta la sua vita. Vorrei citare solo un passo di questo racconto che ci mostra un altro modo di declinare la parola compassione. L'esperienza più fortunata di questi 20 anni è stato l'amore incondizionato di mia moglie. Oggi lei non può essere presente al processo, ma voglio dirti, amore mio, che sono sicuro che il tuo amore per me non cambierà. Nella mia vita non libera, il nostro amore ha conosciuto l'amarezza imposta dall'ambiente esterno, ma quando ci penso lo considero un amore senza confini. Sono stato condannato a una prigione visibile, mentre tu aspetti in una prigione invisibile. Il tuo amore è la luce che supera i muri di recinzione e le sbarre alle finestre, che carezza la mia pelle, che mi consente di mantenere la mia calma interiore, la mia magnanimità e la mia lucentezza, rendendo significativo ogni minuto che trascorro in prigione. Vi avevo promesso il buongiorno di Massimo Gramellini dalla Stampa riguardo la scomparsa della piccola Yara. Quanto mi piace l'Italia di Yara, la ragazzina scomparsa una settimana fa. Mi piace il suo cellulare con soli 10 numeri in rubrica, un mondo piccolo di affetti seminati in profondità, perché voler bene richiede tempo e troppi amici significa nessun amico. Mi piace la sobrietà dei suoi genitori che non fanno appelli, non si affacciano ai talk show, respingono la fiaccolata proposta dal parroco. Il dolore è una cosa seria, metterlo in piazza non significa condividerlo, ma svenderlo. E mi piace il contegno del suo paese, Brembate, dove nessuno rompe la consegna del silenzio. Ogni tanto spunta un microfono sotto qualche naso infreddolito, ma la reazione è sempre un diniego, un passo che accelera. È una storia priva di emozioni e gonfia di sentimenti, quindi poco televisiva e molto viva. Il parallelo con il circo di Avetrana sembra inevitabile, ma non è il caso di farne l'ennesima puntata di un derby nord-sud. Il nonno padre marito delle vittime di Erba, ve lo ricordate, era lombardo, eppure il giorno dopo stava già in televisione a perdonare tutti, come se il perdono fosse un vino novello che gorgoglia dall'uva appena pestata, anziché un barolo da lasciare riposare per anni affinché sgorghi saporito e sincero. Nessuno si sarebbe appassionato ai mondi cavernosi dello zio e della cugina di Sara Scazzi se la televisione non li avesse resi popolari prima che si accertassero le loro responsabilità. A quel punto è stato come se la polizia avesse arrestato 2 VIP. A Brembate va in scena un'altra storia, un'altra Italia a cui ci stringiamo in silenzio, come piace a lei. Quanti modi, dicevo, di declinare la parola compassione. Questo era Gramellini sulla prima pagina della Stampa.
Hai amore, amore, amore. Ho trovato una rosa, l'ho trovata per strada. Era lì quasi nuda, col vestito sgualcito, in mezzo al caldo d'estate, io annaffio condito, il suo amore guastato, il suo sogno ferito. Ai, 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 amore, è il suo colore che mi dà calore, è la medaglia della mia solitudine, uno stupore d'azzurro in una eclisse di mare. Ai, 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 io sono satellite e tu il sole, in un mare d'acqua minerale, in una spiaggia di luce, senza neanche gli occhiali da sole. Amor, ay, amor. Ah. Mi ha forato una mano e le palpebre chiuse. Ho fatto il giro del mondo con il tocco del suo bacio profondo. Però mi ha regalato un istante nel mio giorno più lungo, e ha rubato il respiro al mio cuore, al mio cuore che appunto. Ai, 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 amore, io sono notte e non vedrò più il sole. Senza di te è troppo buio, il mio cuore non fa più rumore, senza di te non si muove. Amore, 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 mi sento adesso come questo fiore, che senza luce ha solo poche ore. È meglio morire insieme a questo povero fiore. Troppa notte non vedrò più il sole, senza di te troppo buio il mio cuore, voglio morire insieme a questo fiore.
Oggi stiamo divagando sulla parola compassione pronunciata l'altro ieri dal Santo Padre in udienza generale a proposito della vicenda della Giuliana di Norwich, venerata dalla Chiesa Cattolica quanto dalla Comunione Anglicana, una donna che si ritirò in una cella per vivere più vicina al Signore e che non operò in questo una scelta individualistica, come ha sottolineato il Santo Padre. Al contrario, proprio in questo isolamento poté guadagnare un grande senso di compassione per le pene e le debolezze degli altri. Allora, patire insieme, vibrare ai drammi degli altri, alle vicende degli altri, appunto secondo l'esempio dei monaci di clausura. E anche chi si immerge nella lettura di un libro può dare l'impressione di fare una scelta contro il mondo, distante dal mondo, separata dal mondo. Non è così. Leggere è invece un modo per stare molto in sintonia, in compassione nei confronti del mondo. E a proposito di libri, la parola ad Alessandra Petitta.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
Torna dal 4 all'8 dicembre un appuntamento atteso nella capitale, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, più libri, più liberi. Attualità, incontri, novità editoriali, temi del presente e nuove tendenze del futuro. Per parlarcene oggi è con noi il direttore della manifestazione, Fabio Del Giudice. Ben trovato.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Buongiorno. Siamo alla nona edizione di Più Libri, Più Liberi, l'unica fiera nazionale in Europa dedicata esclusivamente all'editoria indipendente. Quest'anno, come di consueto, si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Roma, appunto dal 4 all'8 dicembre, e sono oltre 400 editori, 16.000 titoli esposti, 300 eventi, 700 ospiti, insomma numeri importanti in un periodo di crisi come il nostro, che registrano il buono stato di salute dell'editoria indipendente.
Sì, o più che altro denotano la forte volontà dell'editoria indipendente italiana di essere dinamica e non voler sottostare a logiche di mercato che dovrebbero vederla soccombere. L'Italia è uno dei pochissimi paesi dove i grandi gruppi editoriali non stanno aumentando il loro indice di concentrazione sul mercato e dove quindi i piccoli editori continuano a mantenere le loro posizioni, riuscendo anche a migliorarle di qualche punto.
Ecco, abbiamo detto, saranno tantissimi titoli esposti, c'è quindi la voglia di confrontarsi su temi differenti, con linguaggi differenti.
Assolutamente, perché la piccola editoria, l'editoria indipendente è sinonimo di sperimentazione, ma copre comunque un vastissimo campo di produzione, assolutamente generalista. Chiunque, qualunque lettore, visitatore verrà al Palazzo dei Congressi, potrà scegliere il proprio percorso attraverso appunto più di 400 presentazioni di libri, saggistica, narrativa, giallistica, ma anche teologia, narrativa internazionale. Quest'anno la caratteristica della fiera è che ospiterà, accoglierà grandi nomi provenienti anche dall'estero.
Leggevo che per il terzo anno consecutivo prosegue la collaborazione fra Più Libri e Più Liberi con l'Istituto Italo-Latinoamericano. C'è un appuntamento molto atteso il 5 dicembre con Luis Sepúlveda.
Assolutamente, sono 3 anni che l'Istituto Italo-Latinoamericano ha scelto Più Libri e Più Liberi per portare a Roma i grandi autori del continente latinoamericano e anche gli autori meno conosciuti che però qualitativamente sono di ottimo livello e quindi vogliono essere lanciati sul mercato italiano. E quindi grazie proprio alla collaborazione con l'Istituto, grandi nomi dell'editoria latinoamericana saranno a Roma guidati da Luis Sepúlveda, che torna per la seconda volta a Più Libri Più Liberi, evidentemente consapevole della forza che l'editoria indipendente ha anche nel nostro paese.
Come ogni anno c'è una sezione molto corposa dedicata ai ragazzi.
Ma assolutamente, perché Più Libri non è solamente una vetrina di mercato, ma è anche un momento di promozione della lettura, e chiaramente la promozione della lettura deve essere rivolta ai più giovani. È difficile indurre a leggere qualcuno che ormai ha già raggiunto l'età della maturità, e quindi 400 metri quadri del nostro spazio saranno dedicati ai lettori più giovani, che saranno protagonisti attivi di ciò che accadrà in questo spazio, perché ci saranno laboratori, ci saranno presentazioni di libri, ci sarà anche la premiazione di un bel progetto che si chiama Più Libri Junior. Abbiamo chiesto alle scuole romane elementari e medie di elaborare uno scritto su un tema dato da noi, l'ecologia. Il titolo di quest'anno è Storie che fanno eco, e sono arrivati dei racconti veramente splendidi, illustrati dalla Scuola Internazionale di Comics, i 3 migliori, e premiati quindi in occasione della manifestazione.
La parola scritta ovviamente subisce il fascino anche delle nuove tecnologie, quindi ci sarà anche un ampio spazio dedicato alla comunicazione, all'espressione culturale attraverso le nuove tecnologie. Parliamo anche di ebook che stanno sempre più prendendo piede, e quindi voi organizzerete incontri anche su questo?
Certamente, l'anno scorso per la prima volta abbiamo portato a Roma i primi reader che ancora erano sconosciuti sul mercato italiano. Quest'anno non potevamo fare a meno che fornire ai nostri visitatori anche la possibilità di acquistare gli ebook oltre che i libri di carta, visto che il mercato oramai sta partendo. Tuttavia cercheremo di andarlo ad analizzare questo mercato in maniera abbastanza laica, senza farci trascinare dall'enfasi o dall'entusiasmo che spesso ci arriva da oltreoceano, cercando di capire effettivamente cosa vuol dire oggi fare ebook e soprattutto come sarà il lavoro dell'editore domani e quale potrebbe essere la futura forma del libro, perché onestamente crediamo che l'ebook non sarà semplicemente un file PDF di un libro cartaceo, ma probabilmente qualcosa di più, e cercheremo di spiegarlo agli addetti ai lavori e anche ai visitatori della fiera.
Chiudiamo con la novità dell'edizione 2010 della manifestazione. Ci sarà una rassegna cinematografica Editori in bianco e nero dedicata alla storia dell'editoria italiana.
Assolutamente, perché dopo aver guardato avanti con gli ebook riteniamo che la tradizione di una grande editoria come quella italiana vada valorizzata, e quindi siamo andati a cercare nelle vari archivi delle grandi case editrici o dell'Istituto Luce e abbiamo tirato fuori 5 documentari, devo dire veramente molto belli e molto interessanti, che raccontano cos'è la storia della nostra editoria. Ricordo che l'editoria italiana è la quinta al mondo, e sono documentari veramente interessanti sulla vita di Arnoldo Mondadori, di Angelo Rizzoli o di case editrici storiche come la casa editrice Danna. La chicca sono 25 filmati tratti dai cinegiornali della settimana Incom, che vanno dagli anni 52 al 70, dove veramente ne vedremo delle belle. Ecco.
Bene, io ringrazio Fabio Del Giudice, direttore di Più Libri Più Liberi, dal 4 all'8 dicembre al Palazzo dei Congressi di Roma. Ricordo che il biglietto è di 6 euro ed è gratuito invece per i ragazzi fino ai 14 anni, e lunedì 6 e martedì 7 l'ingresso è libero anche per tutti gli universitari. Per saperne però di più vi rimando al sito internet www.piulibripiuliberi.it. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi, vi aspetto alle 8 domani.
Ringrazio Alessandra. Allora, fino all'8 dicembre a Roma si può visitare la fiera della piccola e media editoria, avete sentito, al Palazzo dei Congressi all'Eur. Cari amici, oggi abbiamo divagato sulla parola compassione. Compassione come capacità di sentire insieme agli altri, in sintonia con gli altri. Compassione alla fine anche alla parola compatto. L'aggettivo compatto, che tuttavia ha tutt'altra origine, viene da compingere, collegare. Però anche avere compassione è una forma di collegamento, no? Di essere legati, stretti appunto a qualcun altro. E che dire di un'altra assonanza, la parola compasso, che ha a sua volta tutta un'altra etimologia, viene da cum e passo, quindi fare un passo insieme, nel senso di dare la misura giusta. Anche la compassione ha in sé questo senso della giusta misura della recettività ai problemi degli altri e nello stesso tempo proprio del camminare insieme. La misura per noi cristiani infatti è proprio l'andare insieme, condividere appunto la gioia e il dolore. E vi lascio oggi con un pensiero di uno scrittore statunitense, Paul Rudd. Compassione e pietà sono assai differenti. Mentre la pietà è una serie controllata di pensieri intesi ad assicurarci il distacco da chi soffre, la compassione riflette l'anelito del cuore a immedesimarsi e soffrire con l'altro. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticano.
Ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together when it ends.